Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
Sai chi vi ascolta voi?
Sì.
Chi?
Tutta l'Italia.
Allora, buon pomeriggio da Marco Piccari, buon pomeriggio
da Stefano Impallomeni.
Ciao Stefano.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Tutta l'Italia in attesa di conoscere il CT della Nazione Kick, sto CT.
Gattuso.
Gattuso in pole. È in pole.
Però secondo me, insomma, ci potrebbe essere un ritorno prepotente di Roby Mancio. Vediamo, dai.
No, lui si è candidato, candidato, insomma, ha detto chiaramente, sta là, e ha parlato, voglio dire, vediamo che succede, se ci sarà un ripensamento o meno. Gravina però anche ha parlato, ha detto che non è un problema di nome, ma di progetto, quindi la famosa parola che ormai sentiamo spesso, questa del progetto, e quindi a margine di questo evento numero uno della FIGC ha risposto anche a delle domande relative appunto al CT della Nazionale, ha detto oggi non c'è nessun incontro, lo dico con la massima chiarezza, non abbiamo preso del tempo per riflettere, noi abbiamo preso del tempo per riflettere non su un nome, qui non è un problema di nome, ma qui dobbiamo lavorare per mettere insieme a questo punto un progetto che dobbiamo poi... ho capito, questo è il punto. Caro,
ma qui ci dobbiamo qualificare, poi si vede.
Pensiamo a qualificare.
Una cosa alla volta, direi, questo progetto.
Beh, vediamo un po'. Ne parliamo, caro Stefano, con il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni. Ciao Ivan, buon pomeriggio.
Finalmente alzo il livello della trasmissione.
Finalmente, caro Ivan.
Ci mancava con le tue battute, col tuo sarcasmo.
Ma non sono battute,
caro Stefano, fratello.
Non sono battute, fratello.
Che bevossino tutte e due. Allora, Ivan, che dobbiamo fare qui? Cioè, Gattuso,
prendiamo tempo. Sì, no, ma questa storia del 2006 mi fa...
No, pure a me basta.
Mi lascia molto perplesso. Il progetto, prima lo diceva Stefano, è uno solo, qualificarsi. E quindi, però, che il fatto che prendano tempo, che non prendano decisioni affrettate dopo quello che è accaduto, dove sono successe cose che noi umani non avevamo mai visto, tipo quella conferenza stampa di Spalletti, tipo l'attore esonerato che rimane in panchina a Reggio Emilia, tipo tante cose, e poi l'ultima, questa narrazione, come si dice adesso nel 2025, sul no di Ranieri, che è stato piena di cazzate, che ho letto naturalmente, perché Ranieri non ha mai trattato di soldi, non ha mai trattato di cose definitive. Ranieri ha sempre messo davanti la Roma e è stato libero di scegliere da parte di Dan Friedkin, perché come sapete gli americani sono patriottici, e quindi quando chiama la patria ti lasciano libero di decidere. Sono cambiate delle cose in corso d'opera che hanno convinto Claudio a non andare e soprattutto restare fedele al progetto invece romanista. Niente di più, niente di meno. Cioè non c'è da offendersi, non c'è da dire ha rifiutato questo, ha rifiutato quell'altro. Troppa fretta, capisco anche la federazione che aveva bisogno di rimediare a quello che era accaduto con un nome importante e molto popolare, però non ha tradito nessuno. Ecco, la cosa fondamentale è che Ranieri non ha tradito soprattutto se stesso.
Esatto.
Sì, è stato coerente con se stesso.
Il tuo fondo
totalmente coerente, sì. E non convinto. Cioè, io dico che a 73 anni, ma anche a 50, se non sei convinto di fare una cosa anche importante, perché
non la devi fare.
Io ho letto anche Arrigo che dice: non so cosa sia successo, però alla Nazionale si dice di no. No, è sbagliato Arrigo e Sacchi. No.
Sì, sì.
Al Nazionale si può dire di no se hai delle motivazioni che possono in qualche modo cambiare la tua esistenza, cambiare la tua immagine, cambiare, cioè non è che
la storia anche voglio dire umana
di
un uomo di valore,
ma anche gli impegni che tu hai preso.
Senti, Ivan, io l'ho letto il tuo fondo, insomma, voglio dire che poi conferma quello che hai detto. Però la tua ricostruzione personale, cioè come sono andati i fatti, io sono curioso, cioè voglio dire, Spalletti fanno notte lì a Reggio Emilia, però giorno prima Grevina va in Toscana da Ranieri?
Questa parte mi è stata raccontata da più persone, e quindi non ho chiesto a Spalletti, evidentemente. Allora, loro la sera prima della famosa conferenza stampa, Spalletti dice che comunque aveva intenzione di andare avanti e che credeva nella qualificazione, e dall'altra parte Gravina gli dice: ne parliamo martedì, però l'intenzione è quella di sollevarti all'incarico, di cambiare, no? E il giorno dopo Spalletti va in conferenza stampa UEFA e dice quelle cose, dice: sono stato sollevato all'incarico. E poi si assume anche molte responsabilità, perché devo dirti che dopo io non ho aggiunto nulla, non ho dato una mano, non ho aiutato, insomma, tutte cose che condivido, vere. Devo dirti un'autocritica anche molto, molto severa, ma corretta. Poi c'è stata questa farsa di Reggio Emilia, perché io sono allenatore, io non sono allenatore, ma sono allenatore e vengo sollevato dall'incarico, io non mi presento a Reggio Emilia. Io ringrazio la compagnia e me ne vado a casa, fondamentalmente, perché quella cosa è stata veramente anche umiliante per un professionista come Luciano. Lui in piedi, già segato, se l'ho trovata veramente, forse qualche giocatore ci ha messo un po' di carico, non lo so, quello che era accaduto, non dico Acerbi, ecco, anche la cosa di Acerbi, la federazione non è intervenuta. Se Acerbi dice che Acerbi aveva tutto il diritto di dire non vengo, perché veniva da un 5-0 in Coppa dei Campioni, doveva partire per la Coppa ed era stremato, ok? E poi c'era successo anche quello, insomma, diciamo che con Luciano non c'erano, diciamo, non c'era un rapporto proprio idilliaco, no? Per quella famosa storia dell'età. Lui ha detto di no, amen. Cioè, non è che siamo tutti obbligati a fare delle cose, ok? La nazionale è importantissima, sì. Però la federazione non è intervenuta a difendere l'allenatore, cioè a dire: allora, ragazzi, signori, chi rifiuta la nazionale non viene più in nazionale. Si può fare quel discorso, eh? A quel punto l'allenatore si sente tutelato.
C'è stato un tentativo anche, Ivan, noi ne abbiamo parlato anche ieri, di accomunare il no di Ranieri con quello di Acerbi, che sono due cose completamente differenti. Volevo sapere un po' il tuo punto di vista, ecco.
No, non c'entrano assolutamente nulla, non c'entrano assolutamente nulla. Uno è un discorso di rapporti anche personali, no? Sì. E di momento, devi contestualizzare la situazione anche di Acerbi. Te l'ho raccontata, cioè, sì, è uscito stremato da quella partita, e poi con davanti a sé anche il discorso di continuare la stagione e andare a fare questo mondialito, e non era probabilmente in condizione. Poi c'erano appunto i rapporti che ti ho detto. Il no di Ranieri è una cosa completamente diversa. È un allenatore di 73 anni che ha deciso di smettere, che viene in un certo momento come lusingato dall'idea di poter allenare e poter fare anche l'altro lavoro. Poi quando questo si capisce che non può fare le due cose, perché è quello fondamentalmente, e che avrebbe comunque avvilito il ruolo di senior advisor, come si chiama, alla Roma, e decidi di non andare. Quindi io trovo assolutamente
corretto. Ivan, adesso?
E adesso si aspetta e si vede che cosa c'è, cosa il mercato ti può offrire. Spero che non sbaglino, spero che non commettano errori, perché c'è solo un progetto, come dicevi anche prima, è quello di andare finalmente dopo 8 anni, anche di più, perché siamo al 2014, non più una volta, dopo 12 anni tornare al mondiale. Un mondiale molto aperto, perché è un mondiale a 48, per cui è chiaro che non possiamo mancare. Ci va anche l'Uzbekistan.
Veramente. Ma Mancini lo escludi da questa lista, oppure potrebbe essere un ritorno clamoroso?
Io credo di sì. Credo di sì, perché non possiamo dimenticare che è andato via per andare in Arabia. Lui diceva per rapporti che erano stati guastati, no, con la federazione, la richiesta di cambiare lo staff e tutto il resto.
Cioè, secondo te lì c'è stato un tradimento da parte di Roberto?
No, non parlo di tradimento, non parlo di tradimento. Parlo comunque, sai, lasci la nazionale per andare in Arabia. È chiaro che la lasci alla vigilia di partite importanti, la cosa non è proprio piacevole, se vogliamo, no?
E non si può ricomporre, secondo te?
Secondo me no. Secondo me no. A mio modesto parere, io vedo che Roberto si sta provando a dire sì. che insomma, i messaggi che lui manda sono messaggi di
distensione,
cioè. La pacificazione, di ho sbagliato, me ne pento, quelle cose lì. Per me, non, cioè, per quanto
cioè,
mi
Granina
riguarda,
se l'è legata al dito tu?
Secondo me sì.
Quindi non ci resta che Gattuso?
No, ci sono anche altre soluzioni.
Meno male.
Ci sono anche altri. Sì, lui è abbastanza. Ho visto che è abbastanza.
Cioè, secondo te il ruolo della stampa in questo momento, mettiamoci nei panni di Gravina, sarà fondamentale.
La stampa in questo momento tifa.
Esatto.
Sai che tifa per uno, sai che tifa per un altro, tu sai benissimo perché
tifa. E quindi si prende un po' di tempo, Gravina. Ecco,
si prende un po' di tempo, non deve guardare il tifo della stampa, evidentemente, ma deve essere convinto di quello che fa.
E tu sei convinto che lui sia convinto?
No.
Benissimo, mi aspettavo un no alla Zazzaro.
No, in questo momento no. In questo momento no. Poi ha tutti i suoi consiglieri, no? C'è Gigi, ce ne sono anche altri.
Ognuno porta delle proprie, insomma.
Gigi porta il suo, evidentemente.
Chi è? No, Cannavaro?
No, 2006. No, Canna non l'hanno neanche chiamato.
De Rossi.
Però quelli del 2006, no, Gattuso.
Ah, Gattuso, quindi Gattuso. Sì,
sì, è quello che si dice, naturalmente, no?
Sì, sì.
Ieri si parlava anche di una cena a Roma, si parlava, non ho conferme, di tra Gigi e Rino. Ti ripeto, devono guardarsi attorno, capire chi può in questo momento veramente dare una sterzata, perché non abbiamo una grande squadra, però attenzione, noi sottovalutiamo il fatto che possono tornare giocatori anche interessanti, perché Ken, perché Pellegrini, perché Fagioli, perché ce ne sono tanti che mancano all'appello, naturalmente Calafiori, cioè giocatori che possono comunque alzare il livello della nazionale. Barella ce l'abbiamo, abbiamo anche dietro Bastoni, abbiamo dei giocatori che sono arrivati molto scarichi perché hanno fatto 2000 partite quest'anno, quindi quando arrivi a settembre, cioè io non vedo delle grandissime nazionali in giro, a parte tre.
Beh, l'Inghilterra ha beccato tre gol al Senegal, per dire.
Il Brasile è una grande nazionale, l'Argentina è un'eccellente nazionale perché ha grandi giocatori, poi servono i giocatori di grandi, i risolutori nella nazionale. L'Argentina, il Portogallo e la Spagna hanno due belle nazionali, la Francia ha una bella nazionale. Ecco, io oltre a quelle non vedo molto di superiori a noi, ne vedo pochi.
Però
noi siamo arrivati morti.
Morti, sì, scarichi proprio su tutto, veramente. Senti, lasciando un attimo la nazionale, questa è stata anche la settimana dove si è presentato Comolli, poi c'è stato il rinnovo a Tudor, le eventuali mosse della Juventus. Che tipo di Juve ci dobbiamo aspettare per il prossimo, nell'imminente futuro?
Non te lo so dire perché non, di Comolli io ho solo report. Solo conosco, so chi è, evidentemente da dove arriva. Tudor è una scelta arrivata all'ultimo momento perché ha accettato questi 4 mesi, è un allenatore compiuto, quello è sicuro, però devono ancora fare tutto il mercato, sono un sacco di giocatori che sono in partenza, altri di rientro, devono acquistare, devono risolvere il problema Vlahovic, cioè hanno tante variabili che in questo momento non mi fanno dire che squadra sarà. Se devo dirti che è più forte dell'ultima, non lo so. Sono due squadre che hanno rischiato molto quest'anno, Inter e Juventus. L'Inter con Christian, che è sicuramente un allenatore bravo, una persona eccezionale, ho avuto il modo anche di conoscerlo in questi anni e di intervistarlo recentemente. Christian però ha fatto
un rischio calcolato, secondo me, Ivan.
Calcolato da Ausilio, certo, che lo conosce molto bene.
Secondo me è bravo.
Però è una squadra
sì,
che
certo.
Perde Simone e ha giocatori anche di 34-35 anni, quindi è un ricambio che deve essere assolutamente fatto. Io ti ripeto, io sono per la stabilità, quindi per me il Napoli è molto forte e farà anche acquisti importanti, perché Musa è un giocatore che piace tantissimo a Conte, lo dicevo lo scorso anno. De Bruyne, se sta bene, non esiste in Italia un De Bruyne se sta bene, se fanno la punta e mettono a posto altre cose, ragazzi, è una bella squadra. Il Milan con la coppia Tare-Max diventa una squadra più che potente, perché è già forte. Se Max li mette a posto, a parte che ha perso però faranno, se arriva Rabiot o fanno acquisti di questo genere, Max è esattamente dove andare, e Tare è uno di molto molto credibile. Quindi secondo me Milan e Napoli al momento, non ho visto il mercato,
sono avanti alle altre.
Sì, secondo me sì.
Senti, sei contento in qualità di direttore del Corriere dello Sport di avere due personaggi come Gasperini e Sarri? Ecco, cosa ne pensi?
Assolutamente.
Del ritorno di Sarri e soprattutto di questa avventura che io considero una scelta molto coraggiosa, sia da parte di Gasperini sia da parte di Ranieri, che mi sembra l'opposto, insomma, una strana coppia. Cioè,
ma
nel senso,
sai,
scegliere...
io non lo vedo così coraggiosa. Ho preso un grande allenatore. Quando prendi un grande allenatore, è chiaro che il primo anno sarà particolare perché molto dovrà cambiare. Per il tipo di calcio, il tipo di atleta che vuole Giampiero, il tipo di lavoro che fa Giampiero soprattutto. Però, cioè, cosa gli vuoi raccontare Giampiero? In 9 anni ha reso l'Atalanta una squadra internazionale, ha vinto l'Europa League, l'ha sempre portata 8 volte in Europa, 8 volte in Europa, in Champions c'è da un po' di tempo, cioè, ha venduto giocatori per centinaia di milioni. Cioè, cosa vuoi raccontare? C'è qualcosa di meglio in giro?
No, quindi, ma io mi soffermavo sul fatto, cioè mi sembra un artigiano che deve avere la bottega sotto controllo, no? C'è Genova, Bergamo, ecco, sì, diciamo così, non hai delle perplessità legate a questo?
Guarda, è carico a 1000, è carico perfetto. A 1000, e quando Giampiero è carico può fare, certo che è uno che fa saltare le sedie, quindi è sicuramente una personalità molto particolare. Però è un grande allenatore, io da questo punto di vista. Sarri conosciamo, ragazzi. Sarri si è messo in condizione di lavorare, fa cose molto importanti. Però io ti dico, ho visto una demonizzazione di Baroni. Per me Baroni ha fatto un grande lavoro quest'anno.
Sì, anche un gran bel lavoro pure per noi, sì, abbiamo sottolineato più. Non c'è però il rischio, ti chiedo Ivan, da parte di Sarri di voler un po' restaurare quello che lui aveva, cioè vedo, non so, Cataldi potrebbe rientrare, e Romagnoli e Provedelle, quindi fuori magari Manda, se non c'è questo rischio.
Ma, cioè, questo perché a lui piace molto lavorare con la gente che conosce il suo sistema, per perdere meno tempo, questo l'ho sempre fatto, no? Però sai, si deve vedere, anche molte cose vengono raccontate e molte cose sono anche sbagliate. Siamo sicuri che faccia questo, siamo sicuri che torni, certo, per questo Cataldi, certo, ecco, certo. È quello anche l'aspetto chiaro, perché io mi ricordo, faccio un esempio, quando dissero che Valdifiori era stato richiesto al Napoli da Sarri, era una balla colossale perché veniva dall'Empoli, tutti convinti di questo perché dice, beh, Sarri, Valdifiori, Empoli, Napoli, no, quindi a volte succedono cose che noi cerchiamo di interpretare e magari in maniera sbagliata.
Senti, ci sono però ancora delle panchine da sistemare. Vabbè, quella della Fiorentina credo che sia Pioli, no? Non so se
Pioli, no? Tutti è Pioli, sì, infatti aspettano che lui si liberi a luglio sul piano fiscale.
Esatto. Invece gli altri nomi tipo Palladino, Di Francesco, Gilardino, De Rossi, li troveremo da qualche parte?
Ma almeno un paio, sì, perché il Parma è vuoto, Lecce è vuoto. Quindi in questo momento io credo che tra De Rossi a Parma se ne parlava, Palladino che non va a Bergamo diventa comunque una mina vagante, è chiaro che questi allenatori qua prima o poi li trovi di nuovo. Questo, come vedi, però un calcio in crisi non cambia, non prende i giocatori, cambia allenatori, ed è il grave errore, cioè gli allenatori possono incidere tantissimo, però quello che conta è fare prendere i giocatori forti, bravi.
Assolutamente.
Che non vengono, però.
Ma guarda, che non vengono. Sì, adesso vedo che il mio Bologna cerca uno Dzeko che ha quasi 40 anni.
Sei d'accordo con l'eventuale arrivo di Dzeko al Bologna?
A me piacerebbe vederlo. L'ho visto quest'anno parecchie volte perché ho seguito la squadra di un allenatore che mi piace molto.
Sì.
Che si chiama Fenerbahce. Esatto, l'ho visto spesso il Fenerbahce, diciamo una 15 di partite. Devo dirti, come mobilità ho qualche riserva, come colpi no,
esatto,
come colpi no, perché piedi questa è di una qualità altissima, quindi è chiaro che è un in più che metti di fianco a Castro e ad Allinga, perché devi fare anche l'Europa League,
però nel gioco italiano io lo vedo bene, si potrebbe divertire.
Anch'io ma poi ti dico, sono quei giocatori di qualità che ti servono, cioè non li butti via. A me piace, cioè un po'. Questa è una teoria manciniana, ma quando prendeva i Verona, l'Inter, gente magari che sembrava un po' finita, poi in realtà aveva grandi qualità e la faceva ripartire. Cioè la qualità alla fine paga, come Modric. Modric quest'anno è vero che ha beccato un Real Madrid sfigatissimo, perché aveva 6 giocatori che dovevano giocare per forza e poi ha perso i 4 dietro perché si rompevano tutti. Ma Modric, ragazzi, quando entrava in campo sentivi un'altra aria, eh? La palla suonava diversamente.
Chi può incidere di più, De Bruyne o Modric il prossimo anno?
No, se stanno bene entrambi, De Bruyne.
De Bruyne.
Anche per una questione di età. Sì, De Bruyne ha 33 anni, l'altro ne ha 40.
C'è una 6 in meno. Quasi 7. Non sono pochi. È vero.
Se fosse stato per lui avrebbe continuato con Guardiola.
Chi? De Bruyne?
De Bruyne.
Secondo me sì. Sì, beh, sai, quando sei legato al sì. Però visto che stanno cambiando tanto. Ma quello che mi ha sorpreso della Lazio è che non abbia preso il cerchio lo scorso anno.
Ma quanto è forte questo, mamma mia.
Ragazzi, ma era belva, lo prendevi anche spendendo un pochino, ma prendevi un giocatore che salta l'uomo, che fa la differenza.
Tecnica, 10 e lode.
È finito al City e l'hanno pagata anche una certa cifra. Tecnicamente fortissimo, sono d'accordo con te. Però a volte sembrano delle opportunità, non le cogli, le prende qualcun altro.
Eh sì,
va bene, un giorno verremo in sede. Dove? E faremo la puntata da Lion, capito?
Ti aspetto entrambi.
No, veramente, chiediamo al nostro editore e facciamo uno speciale.
Ma volentieri.
No, veramente,
va bene, no, io ci vengo.
No, è un uomo di mondo,
io ci vengo, assolutamente,
è un cittadino strepitoso. Senti, con Nicolussi Caviglia hai fatto pace, Ivan? Sai che ti rompo un po' i coglioni.
Io ho scritto, no, ma mi sembra molto sereno. Vabbè, ma ragazzi, ma è molto
scherzando, dai. Io l'ho capito, ti ho seguito, ti seguiamo la domenica.
Ascolta,
però non volevi dire una cosa simpatica, cioè voglio dire, invece t'hanno attaccato tutti lì, non volevi offendere la probità, insomma.
Ho detto è un regalo che ha fatto alla Juventus, ma inteso
come stupidata, cioè,
un regalo da 60 milioni è mica da poco, perché andare in Champions, quel fallo di un fallo di frustrazione, perché lui aveva appena fatto un'azione d'attacco che non è andata male, era stanco e dopo l'hanno cambiato. Tu hai visto anche la faccia che ha fatto Di Francesco quando dice ma non è possibile una cosa del genere. Lui forse era convinto di essere fuori aria, voglio anche pensare questo. Quindi non ho mai detto che l'abbia fatto apposta. Il problema è che mentre dicevo questa cosa qua mi è arrivato dall'alto come si chiama, uno che è Biasin, che ha cominciato a farmi la reprimenda, sì, la tirata. Ecco, io sembravi... ho messo i coglioni in un modo quando e posso dire tutto il contrario di tutto. E mi è partita la brocca, però ho spiegato che era frustrazione, che era un intervento improvvido, tutte queste robe qua.
Sei finito sotto processo improvvisamente, sai quei processi?
Sì, ma non me ne frega un tubo.
Per direttissimo.
Cioè, ti rendi conto?
Però è stato un momento televisivo molto divertente per chi l'ha visto. Forse tu stavi incavolando un po'.
L'ho mandato il giorno dopo, ho mandato un WhatsApp.
Avete fatto no.
E gli ho detto, ma non è così di far pace, gli ho spiegato la cosa. E mi hanno detto questo, perché qualcuno ha parlato anche col padre, pare che sia una famiglia anche molto strutturata, e ha detto che aveva capito perfettamente il padre e il ragazzo era assolutamente sereno. Poi ho visto l'altro giorno che lo andranno anche al Bologna, quindi probabilmente facciamo la nemesi.
Ma certo, dai,
assolutamente.
Con Trevisani sempre ottimi rapporti,
eccellenti.
Chi capisce più di calcio tra te e lui?
Come?
Chi capisce più di calcio tra te e lui?
Ma che domanda è?
Mi devi rispondere,
che domanda è?
Che domanda fai in pallomeni? Su, dai.
Io dico una cosa. Cioè,
forte,
Ivan.
Ma allora tu non sapevi, ma giocava bene Ivan Calcio.
Sì, lo so.
Riccardo è un eccellente telecronista. Io sono un giornalista.
Bene.
Adesso sei cattivo, però sei generoso.
No, guarda che
sai qual è il tuo problema? È che dimostri 35 anni.
Ma sei andato avanti. Dico la stessa cosa.
Grande, cioè, Fabio. No, Fabio però
è un grandissimo, per me è più bravo, è piaciuto da morire come telecronista, però spara un sacco di cazzate quando parla,
però
di
la sua forza, però capisci?
Sì, io lo adoro, attenzione. Infatti,
io pure lo adoro, perché lo sa, è consapevole di dire, io fa
ma
morire
io ogni tanto le sparo, però
sì, dai.
Sono più consapevole di lui.
Oh Ivan, ti veniamo a trovare, dobbiamo organizzare, magari facciamo un forno.
Grazie,
allora. L'aria condizionata, tranquillo.
Oh, perfetto, okay, un abbraccio.
Grazie Ivan Zazzaroni, buon lavoro al direttore del Corriere dello Sport. Noi ci fermiamo, break, e torniamo con altri amici.